signori e signore, siete pronti? Sta per cominciare Radioattivi 2.
Sunshine came softly through my window today. Could have tripped out easy, but I've changed my way. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We're doing in style. I made my mind up, you're going to be mine. I'll tell you right now, any trick in a book, and I'll pay bill, all that I can find.
Buonasera e benvenuti a tutti alla seconda puntata di Radioattivi.
Ciao, ciao, ciao.
Oh, avete subito sentito la voce di Sergio e questa era Mattia. E vedo la Chiara, tutti uno dietro Petro l'altro. Subito iniziamo questa seconda puntata di martedì. E oggi una puntata particolare, dopo la prima dedicata agli italiani all'estero, mentre Sergio sta distruggendo lo studio, nemmeno iniziamo, vuole distruggere direttamente lo studio.
Mentiamo tutto.
È un sovversivo.
Sì, ce ne andiamo direttamente subito tutti a casa. E dopo la prima puntata della scorsa settimana, in cui abbiamo lanciato alla grandissima questo nuovo programma, questo nuovo gruppo su Facebook, in cui vi siete iscritti numerosi e continuate e continuate e continuate ad iscrivervi.
Fate oggi dei profili finti per far salire il numero.
Il puffo ballerino, che è quello che vi pare.
Puffo stonato, sì.
Già esiste il puffo stonato.
Ah, già.
Tra l'altro. Questa sera partiremo con una seconda puntata dedicata, dopo gli italiani all'estero della scorsa, questa sera parleremo di cultura giovanile,
sì,
mettiamola,
sì,
così.
Movimenti, subculture.
Sì, diciamo che da noi vecchiardi parleremo dei giovani.
Sì. Noi vecchi, sociopatici.
Sti giovani, guarda.
Noi vecchi, sociopatici, anche un po' ansiogeni, parleremo dei giovani che sono inseriti e di etichette.
Sì, vero, vero.
Per esempio, Sergio, etichette non intese come brand, etichette intese come, diciamo, gruppi.
Le pecette che si mettono sui quaderni.
Ah, no, sulle persone. Le pecette che si mettono sulle persone.
Sì, così. Parleremo un po' dei vari generi musicali in voga in questo periodo e di tutti gli aspetti che ne derivano, sì, dall'abbigliamento, i modi di fare,
tutto
di dire.
Il corollario che c'è intorno.
Esatto.
Sì, proveremo, diciamo, un po'. Non è che abbiamo degli obiettivi sociologici, anche
no,
perché insomma siamo quattro cretini, fondamentalmente.
Vabbè,
quindi
io mi dissocio da questa affermazione.
Sei ovviamente sicura, sì, eh?
Ovviamente.
Ne sei profondamente sicura.
Chiara, questa mattina pane e autostima.
Quindi, diciamo, tre cretini e mezzo.
Soltanto per la statura,
sì, soltanto per la statura. Tra l'altro potrebbe succedere qualcosa di grave durante questa trasmissione, perché Chiara è vestita di viola.
Attenzione.
E notoriamente tutti sanno che all'interno del mondo dello spettacolo non ci si può vestire di viola.
Ma noi non siamo superstiziosi.
E soprattutto non siamo
però
il mondo dello spettacolo.
Esatto. Sì. Vabbè, facciamolo credere. Che te frega.
Sì,
fondamentalmente. E quindi un po' così col nostro fare ironico e surreale proveremo anche ad analizzare questo spaccato della società umana, anche ogni tanto, se qualcuno che sta all'ascolto volendo si sente offeso oppure da qualche battuta, da qualche cosa, soprattutto interagite con noi, ma soprattutto picchiate.
Ma hai detto soprattutto?
Ho detto soprattutto.
Hai detto soprattutto?
No, soprattutto dico, se dovete venire a picchiare qualcuno perché vi sentite offesi, picchiate prima le donne e poi gli abruzzesi. A me lasciatemi per ultimo.
I romani scappano a gambe levate perché sono conigli.
No, ho detto prima.
Vabbè, ma non ci dilunghiamo a fare spritz bar.
Ecco.
Sì, allora io direi che possiamo subito sciogliere il ghiaccio con una canzone.
Sì, ma prima,
sciogliere le
prima,
guaglie,
prima,
diciamo,
non ci dobbiamo dimenticare di ricordare a tutti il contatto con cui tu interagisci, anche perché sennò il tuo compito,
la mia vita
martedì sera è finisce.
Si esaurisce.
Cioè il contatto diretta @radiofonica.com, dove parlerete con Mattia di queste tendenze giovanili o anche su Facebook, il gruppo su cui magari potete lasciare scritto qualche cosa che leggeremo domani.
Sì. Scriveteci comunque tutto quello che pensate, perché non tutto quello che vi passa per il cervello. Tutto quello che passa per il cervello che riguarda ovviamente l'argomento, perché diciamo non sono in grado di fornire consulenze sentimentali e quindi
non è la posta del cuore poi.
Esatto.
Anche se un angolo io lo farei.
Lo facciamo un angolo?
Guarda,
lo facciamo però dopo la canzone, dai.
Dopo la canzone. Va bene, va bene, va bene, va bene.
Cada ombre, un ombre, cada ombre solo aquello que descubrirá siguiendo las distancias dentro en él. Cuántas desviaciones, cuáles direcciones, cuáles no. Antes de lograr un equilibrio conmigo, sueño un viaje mágico dentro de mi espíritu. Me escapo ya y mi vida me llevará. Sobre una ola dentro de su azul, sur. Sobre una ola en su azul voy rodando hacia el sur. Continente vivo desaparecido, estoy aquí bajo un cielo limpio con las nubes de marfil. Fuegos encendidos, mil caminos por seguir.
Ha un'embolia polmonare.
No, è parlare giovane. Tu non sei giovane. Bisogna parlare giovane stasera.
Giovani, guarda.
Sono nato vecchio dentro.
Sei nato vecchio e piano piano ringiovanirai come un film.
Intanto
che sta
volevo
per
fare.
Come
volevo...
dice Fabio, sei vecchio di carattere.
Ma chi è Fabio?
Fabiolino.
Fabiolino.
S-Quiz.
Ah, S-Quiz. Ok, salutiamo allora S-Quiz che è un ascoltatore. Sempre presente nelle nostre, nella vecchia edizione di Radio Attivi, che era Spritz Bar, quindi era proprio un altro programma. Io intanto volevo fare un mea culpa perché ho sbagliato e ho messo una canzone che avevo messo anche martedì scorso, però vabbè, è una bella canzone, quindi abbiamo avuto
stracciati maroni, non fa niente, dai.
Avranno gradito tutti quanti, anche perché probabilmente chissà che momento della puntata l'avevi messa la scorsa settimana e quindi magari non tutti l'hanno sentita.
Tra una televendita e una
tra una televendita, uno spot, un messaggio promozionale o una lezione di Chiara, probabilmente
sì.
Bene, allora, dicevamo, per tutti quelli magari che si fossero connessi solamente ora, che quest'oggi parliamo di culture giovanili, quindi tutto quello che possono essere, che ne so,
mode,
punk, trend. Mode, trend, tutto quello che vi pare.
Trend.
Tutto quello che può essere definito quasi subcultura, diciamo, in un certo senso, in maniera sociologica, senza voler fare troppo i professoroni, però diciamo che potrebbero rientrare nella subcultura.
Sì, anche perché le subculture a volte diventano culture, poi si impongono e diventano culture.
Cioè sono sub solo per dimensioni, ecco.
Sono sub perché usano bombole.
Cominciamo a parlare. Con quale
no, io direi di iniziare analizzando come, cioè analizzando, dicendo due parole su come nasce una tendenza. Molti credono che una tendenza nasce così,
per impollinazione,
esatto. Consecutio temporum, andate a cagare con questa frase. Molto credono, molti credono che una tendenza nasce,
nasca,
ha parlato,
ha parlato
all'Accademia della Crusca, io diplomato,
ha parlato a Attilio De Mauro, il fratello di Tullio.
Dai, insomma, sì, invece per far nascere le tendenze c'è bisogno comunque, cioè molto spesso le tendenze che viviamo noi sono il frutto di comunque operazioni di marketing, operazioni pubblicitarie
studiate
sì, a tavolino, studiando i margini di profitto e di estensione di questo tipo di cultura. Non a caso, ad esempio, ci sono culture come la cultura black, la cultura rap hip hop, che nel giro di 10-15 anni hanno, si sono estese in modo
esponenziale. Che probabilmente c'era un mercato da cui diciamo potevano attecchire,
esatto, perché diciamo comunque sono stati associati dei brand a dei personaggi del mondo black come Snoopy Dogg, e questa cosa, questa cultura black appunto si è estesa in modo in tutte le parti del mondo, anche nei posti meno probabili come potrebbe essere la Romania. Infatti c'è un video simpatico in giro per un video simpatico su YouTube di un
che
è tipo
trovato scartabellando sulla rete.
Il primo scartabellando della serata.
Della serata. C'è un tipo
via il televoto, eh?
Via il televoto. Che c'è un tipo che canta una canzone rap
romena.
Però in italiano, cioè lui è rumeno in italiano e canta tipo una cosa: i bambini poveri. E poi canta una roba del genere che è preso in giro con tutto il web.
Sì. Ma proprio ho visto.
Sì.
Quindi vedetevelo. Diciamo. Sì. Quindi questa è un po' il, come dire, come può nascere una moda.
Sì.
Quindi che la moda non è che nasce perché uno vede un altro vestito in quel modo, ma nasce perché qualcuno decide che deve nascere quella,
esatto,
moda.
Esatto.
Anche perché diciamocelo, il
diciamocelo, il
marketing è un luogo comune, il fatto che il marketing vada incontro ai bisogni, ma spesso il marketing crea i bisogni,
sì, soprattutto.
E quindi creando i bisogni poi crea anche le mode, no?
Sì,
ma fondamentalmente, però secondo me non può essere semplicemente una cosa studiata a tavolino.
No, assolutamente,
perché
no, comunque.
Altrimenti non attecchirebbe da un punto di vista sociale, perché mancherebbe il pubblico o il ricettore che è in grado di cogliere quello. Stiamo andando verso una crina alta, infatti abbiamo zittito anche l'ex censore.
No, io stavo ascoltando i vostri discorsi per vedere se riuscivano a convergere verso insomma un
senso.
No, un senso che esuli dai vostri studi di comunicazione mediatica e quant'altro, e arrivi più a radici antropologiche, culturali,
sociologiche,
insomma, che sono più di mia competenza, diciamo, rispetto a quelli che sono,
sì,
di marketing.
Se tu ci pensi, al di là del marketing, perché una subcultura o una moda o una tendenza possa nascere, ci deve essere un qualcosa che accomuni i componenti di questa subcultura, di questa moda, di questa tendenza. Cioè ci deve essere comunque uno stile di vita, un modo di essere, un modo di pensare, di ragionare che sia comune a questo tipo di persone, perché altrimenti un romeno e un, come esempio che faceva lui, un rappresentante della cultura black non potrebbero incontrarsi sulla strada del rap.
Vabbè, è normale, perché comunque si cerca anche di andare incontro a quelle che sono le passioni latenti, per
però,
esempio,
insomma, cerchiamo
dell'individuo,
di fare...
no?
Sì, però un conto è la passione, secondo me. Un conto è nel momento in cui tu, da essere fruitore passivo, diventi attivo. E quindi fai il rap italiano in rumeno.
È lì la molla che scatta.
Però
cerchiamo,
un
rap
di
rumeno
fare...
in italiano.
Sì, però cerchiamo di non si può fare un mischietto fra quello che è una...
Un
mischietto. Non si può fare tutta questa... troppa confusione fra quelli che sono generi musicali e quelli che sono invece generi di appartenenza, anche relativi ad un'età, perché molto spesso è anche così, nel senso, troviamo questi generi in cui appartengono delle persone però fino ad una certa età, e quindi quelli sono fenomeni un po' più sociali, sono fenomeni non direttamente legati alla musica. La musica spesso è, diciamo,
un veicolo
attraverso il quale possono nascere alcune rappresentazioni più o meno,
qualcosa quindi di più legato anche, appunto, più legato però quindi al modo di essere, al di là della musica,
il famoso stile di vita.
Il stile di vita.
più o meno
si abbraccia uno stile di vita che comprende un determinato vestiario, un determinato,
appunto, che sono un po' tutto quello,
musica, una determinata musica,
una determinata musica, che sono un po' tutto quello,
totalitarismo,
esatto.
Totalitarismo si chiama, c'è una parola per definirlo.
No, però quello fondamentalmente sono lo spunto, arriviamo allo spunto da cui siamo partiti per questa puntata, cioè vedere i ragazzi, che tutti quei ragazzi magari truccati con la frangia che copre mezzo gli occhi,
chissà di chi stiamo parlando,
vestiti di nero con, cioè, i guanti bucati,
con un filo di depressione,
cioè, Smashing Pump,
no, un po' peggio.
Ah no, perché ovviamente Billy Corgan non è truccato e non è pettinato, soprattutto
non è pettinato,
che,
insomma,
appunto,
quindi di chi parliamo?
No, parliamo un po' di tutti e di nessuno.
Ma hai detto bene, Sergio, parliamo di tutti e di nessuno, perché in effetti quello che distingue un genere dall'altro, abbiamo messo su, insomma, abbiamo messo sul pentolone emo, punk, un po' indie,
metallari,
quello che distingue, tunzettoni, discotecari, insomma, la linea sottile che fa sì che un emo si distingua da un punk è appunto molto sottile, molto spesso è affidata a un fattore estrinseco, non so, a un abbigliamento, piuttosto che, esatto. Cioè, siamo in un momento in cui è talmente importante distinguersi che ci si aggrappa a qualsiasi cavillo per, esatto, essere differenti,
ecco.
E molto spesso questo è, diciamo, è una cosa che fallisce,
per esempio, te hai questa giacca viola stasera perché sei cosa? Una iettatrice? Che cosa sei? C'è quello che è il gatto nero che quando uno passa si gratta le parti intime? Che cosa sei?
Lei fa parte della subcultura delle vecchie rompicoglioni. Però diciamo che c'è un sostrato nato nella Londra degli anni 70, nell'underground londinese, che era proprio le vecchie rompicoglioni, quelli che tirano i gatti, da cui poi il personaggio dei Simpson,
esatto,
che è la vecchia che tira i gatti,
la gattara, insomma.
Bistrattata e trattata, bene, malissimo
la Chiara, insomma.
Però voleva essere un'analisi per capire se te ti senti.
Io porto una giacca viola per il semplice fatto che è inverno, troviamo in giro cose nere, cose blu, cose marroni, cose viola e cose verde militare, poco altro,
esatto.
Voglio dire, una volta che ho esaurito tutti i colori, tutti questi cinque colori, tra l'altro, non è che
non ti alterare,
e che cazzo mi date addosso in treno, non ho capito, scusa,
in treno,
è sempre
così. Sergio si dissocia.
Allora, una volta che ho sperimentato il blu, il nero, il marrone, il grigio, il verde militare, mi resta viola,
cioè metti di verde, okay, fosforescente, cioè non so,
per restare sempre nel solco di una certa,
cioè, dai,
discrezione, non è che mi posso mettere,
dai, Chiara, stasera sei emo, dillo, ecco, basta, cioè, ti piacciono i Tokyo e dillo, cioè.
Ma fai come facciamo noi altri che ci vestiamo a caso,
che così proprio casual,
cioè, proprio quello che capita così a caso, guarda,
sì.
Non badiamo a tutte queste cose,
ma neanche io ci vado, che no, io sono donna e ci vado,
e tu sei donna, e quindi giustamente
le,
e quindi
appartieni, bisogna che si curi,
appartieni alla subcultura delle donne,
no, io
sì, la subcultura delle donne,
no, e crolla la popolazione femminile, ragazzi, ammazzate,
e sono crollati, ascolti,
dobbiamo questo lo voglio ricordare, che insomma questo anno accademico, diciamo, Radiofonica va un po' con gli anni accademici, la popolazione femminile di Radiofonica è aumentata di numero, insomma, ma tra noi ce lo diciamo sempre che uno dei grandi problemi di Radiofonica,
le quote rosa,
no, è che questi ragazzi fanno tutti schifo e parlano per invidia, perché siete tutti brutti in una maniera incredibile, come potete attaccare noi donne che siamo un po' più carine, un po' più gentili, un po' più diplomatiche e un po' più curate, non perdete occasione.
Ah, ma visto che in questa
trasmissione, ecco,
no, visto che in questa trasmissione non c'è censura, ritorniamo a parlare degli emo. E quindi parliamo
dei nostri cari emo.
Quindi partiamo proprio alla grandissima con gli emo, che sono proprio l'emblema di queste tendenze di generale.
Che vedo anche su Messenger. No, vedo su Messenger che sono anche molto apprezzati, in senso ironico, naturalmente.
Ah, ecco.
E poi, insomma, voi ragazzi scriveteci cosa ne pensate sugli emo, perché poi leggeremo tutto.
E
leggeremo,
fate impazzire tutto. Mattia, mi raccomando, perché così svalvola e appartiene alla subcultura degli svalvolati. Allora, il termine emo nasce, si riferisce in pratica a un genere musicale che fa riferimento al punk rock in maniera generale.
Sì, è
una subcultura del punk rock. E nasce da quello che ho letto scartabellando
ovviamente.
Sul mitico Wikipedia o Wikipedia, che nel 1985, io pensavo fosse nato con gli Tokyo Hotel
l'altro giorno.
Io sono ignorante.
Esatto.
In questa materia sono fondamentalmente ignorante, quindi mi devo.
Se posso dire, prima di questa serata per me era solo il emo, per me era solo il prefisso che indicava sangue. Ho scoperto ora che emo significa un'altra cosa.
Ecco.
Però non, per una culturata come te, emo è il prefisso del sangue,
sangue
giustamente.
Bancia.
Per chiamare il sangue bisogna fare emo prima di.
Insomma.
No, in realtà appunto perché sarebbe il diminutivo di emotion.
Quindi un emofobico non è una persona che ha paura di un ragazzo emo. Cioè
potrebbe essere. Io so, sì. Se sei un emofobico, se le vedi probabilmente ti pia un infarto, non lo so, anche se pure se non sei emofobico.
No, di solito si sviene, gli emofobici si svengono.
Ah, ok.
Svengono davanti a cosa?
Alla lista dell'emo.
Ah, ecco.
La dice greca di sangue.
Sì. Invece in realtà appunto deriva da emotional, dalla parola inglese emotional, che significa emozione.
Sì, loro sono personcine molto sensibili,
sì.
che di fronte alle ingiustizie del mondo si richiudono in loro stessi.
Perché il mondo è brutto e cattivo.
Sì, e per hobby si tagliuzzano le braccine.
Vabbè,
mi è fatto male.
Questo è lo stereotipo che state dando.
E soprattutto l'emo si caratterizza. Si caratterizza.
Basta!
L'emo si caratterizza
per
essere spesso picchiato da un punk o da un metallaro. Giustamente. e quindi dicevamo, è un movimento nato a Washington DC.
Sì.
E indicava una svolta musicale, cioè niente a che vedere con la depressione dei giorni
nostri.
Dei giorni nostri, ecco. E quindi adesso l'emo è una subcultura, appunto, un'etichetta che accentua, cioè che rappresenta un mondo e quindi un bisogno di appartenenza a un determinato,
sì,
mondo.
Ecco, diciamo più che altro che adesso come adesso, emo è diventato un qualcosa che va al di là della musica in sé per sé.
Sì, cioè,
oltre
cioè,
ad essere un fenomeno di moda e costume, perché
esatto.
te vesti vestono non in quel modo così che oddio, non saprei come definirlo.
Sì, un po' sfighel.
C'è a chi piace.
No,
ci
perché
spendono pure del dinero.
Scusate una cosa, faccio una domanda. Allora, per associazione di idee, la famosa marca Emily La Stramba appartiene a questa cultura, che voi ne sappiate.
Può darsi.
Emily La Stramba. Per chi abita a Perugia c'è un negozio che ha questa marca in via Oberth.
Ah, sì, quello è per degli skaters. Sì, anche sì, in parte sì, perché tipo ad esempio l'abbigliamento, tipo le felpe. Le stelline, le cazzatine varie, sì, sono di matrice emo.
Sì, l'abbigliamento emo è associato un po' alla moda degli skaters
e punk. Questo
anche perché è nata da una costola del punk, no?
Sì.
A metà anni 80, sì.
Sì, esatto.
Lui ritorna sempre a cerchio all'inizio, perché adesso fa chiarezza. Sembra un po' l'Odissea, cioè, sai l'Odissea che riprendeva ogni tanto questa natura ciclica quando era nella scrittura. Uguale. Qui
sì,
appunto, quindi l'abbigliamento caratteristico, tu l'emo lo riconosci per strada perché ha magari jeans stretti, neri, la felpa coi cuoricini o
esatto,
coi teschietti. E poi questa
assonanza
tra teschietti e cuoricini, io. O un giorno teschietto, un giorno cuoricino. Non la
dipende dai livelli di rincoglionimento di quel
della mattina,
della
però,
mattina.
Soprattutto si vede dal trucco quanto erano
esatto,
rincoglioniti della mattina, perché c'è del stucco nero in faccia.
Esatto. Poi tra l'altro il trucco non è tanto, ma è i maschietti che mettono anche lo smalto.
Vabbè,
che non è da.
Se truccano solo gli occhi, vabbè, ma lo smalto.
Cioè,
no,
il trucco ci può. Ma lo smalto.
Beh, ragazzi,
proprio
non cadiamo in queste categorizzazioni di genere, perché insomma, adesso fa parte della nostra epoca che gli uomini non si truccano, in altre epoche lo facevano. Quindi, insomma,
no, ma
è una cosa.
Vabbè, al di là delle facili
battute, il trucco è fattibile.
Al di là delle facili battute che si possono fare sul trucco,
esatto.
Cioè, secondo me, al di là della moda, sarebbe interessante prendere un emo e domandargli perché.
Ma secondo me loro non sono consapevoli di essere emo.
No, sono molto consapevoli.
Sono molto consapevoli e sono anche
Comunque, proprio per quella questione dell'appartenenza identitaria di cui parlava Sergio prima, sono anche fieri di sentirsi
mi chiamo Sergio.
Davide. Sono anche fieri di appartenere ad una determinata categoria, esatto. Proprio perché può, dal loro punto di vista, far uscire la loro vera identità, che secondo me è un po' contraddittoria come cosa, però insomma,
cioè una sorta di gusto per il travestimento che investe l'emo in modo particolare, ma
cosa
anche...
che tu conosci bene.
Sì, poi c'ho la drag queen di notte.
Sette valli è tutta tua,
è tutta mia.
E non so se nel frattempo ci hanno scritto da MSN.
Ci hanno scritto da MSN, però io direi di mandare... svelarlo dopo una leggerissima pausa musicale.
Pubblicitaria.
Anche un po' allegra.
Esatto.
Anche un po' allegra.
Ci stanno i Tokyo Hotel.
Proveniente dal calmissimo e sempre pacato Woody Allen, esatto. Che non ci trasmette mai dell'ansia.
Mai.
Vai.
Siamo qui su Radio Attivi, il cinegiornale statunitense per eccellenza,
direttamente dagli anni 30, appunto, parlando di subculture, dagli emo direttamente agli anni 30, al Charleston. Sì, sì, al
ma Charlie. Perché questo era per sottolineare il fatto che io, oltre a una certa data,
non
sono intollerante, capito?
Quindi non troverete mai.
Pur avendo meno di 30 anni, ma sono intollerante.
La discografia di Mattia si ferma nel 1979.
Con la nascita di Deep Purple.
Il nulla, 30 anni buttati.
Buttati.
Sì, 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 sì.
Perché 79-2009, 30 anni, sì, giusto, ho fatto giusti i conti. Quindi ci avevi lasciato con la suspense di Mussonu.
Ma ci sono.
Ricordiamo il contatto per chi non lo sapesse, diretta@radiofonica.com.
Sì, c'è una nostra amica che si chiama Laurella, Laura, che ci dice che il tema di stasera la tocca da vicino e vorrebbe raccontare la sua esperienza, infatti me l'ha scritta.
Bene,
lei scrive testualmente: mi considero appartenente a una delle cosiddette sun culture, o non so come si dice in inglese,
subculture,
che avete citato. Non sono un emo o un punk, ma sono una modette e concordo da quanto detto da Riccardo. Cioè prima, all'inizio della trasmissione, cioè quando hai detto che ci si sente parte di un gruppo perché si condivide le idee, dei gusti musicali e anche uno stile di vita.
Certo.
Quindi, alla mia domanda, che sono ignorante su queste cose e non solo, che cosa sono le modette, insomma?
In effetti siamo tutti curiosi, penso pure chi non è modetta a casa.
Ci scrive per quanto riguarda l'abbigliamento.
Che cosa hai detto? Chi non è modetta è curioso di capire che cos'è modetta.
No,
okay. Danno piccole mod.
Vabbè, comunque ci scrive giacche eleganti, parlando dell'abbigliamento.
Sono i mod.
Oh, mi fai parlare. No. giacche eleganti, per camici, abiti sartoriali. La cosa bella è che i mods degli anni 60 erano tutti poverissimi, di famiglie proletarie delle periferie londinesi, ma costoro partivano dall'orgoglio dell'essere poverissimi e ciò nonostante erano fighissimi. Ora qui si dovrebbe aprire, diciamo, un discorso, un'argomentazione su cosa è figo, perché ovviamente un concetto molto soggettivo, capito?
Molto
perché
soggettivo.
Erano fighissimi perché se ne intendevano di musica, di moda, anche se non avevano studiato, e gli inglesi adottavano lo stile italiano e giravano in lambretta. In Italia poi il movimento Muz ha attecchito solo che gli italiani Muz fanno finta di essere inglesi, quindi c'è questa sorta di scambio culturale, insomma.
E in un momento in cui gli inglesi protestano contro gli italiani in Inghilterra è tipo la chiusura di un cerchio, probabilmente.
E conclude, l'ha proprio scritto qualche secondo fa, di a Riccardo comunque che sono Laura e che il figlio è suo.
Ricca.
Sì, quindi c'è questa
si sono rincontrati dopo anni.
Allora, rincontrati, e c'è una novità tra l'altro, ecco, tra i due. Sì.
C'è un piccolo Riccardino fuffolo,
poverino,
poverino.
Sì, 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 sì.
Insomma.
Quindi dopo un crossover tra emo e modette, per quello che abbiamo fatto in questo momento, prima della pausa musicale, prima della pausa modette, parlavamo degli emo e cercavamo di capire un po' questo fenomeno al di là della musica. Tra l'altro, sempre su internet possiamo vedere che addirittura si dividono gli emo a seconda la cultura, sì, emo a seconda del periodo, quindi c'è l'inizio fino al 2000 e poi dal 2000 ad oggi i gruppi preferiti dagli emo sono i 30 secondi da Marte, cioè quelli che abitano sulla lunetta sulla base vicino Marte, i Tokyo Hotel, cioè quelli che vivono in un hotel al centro di Tokyo,
ecco, bene.
I cartellini gialli, cioè quelli che vengono costantemente, giuro, Yellow,
sì,
Card,
sì, sì,
no,
ci sono.
My Chemical Romance, il mio amore chimico.
No, c'hanno dei problemi grossi, però soprattutto c'è una distinzione da fare, perché ci sono gli emo e i poser.
Cioè?
I poser, in breve, allora,
i che?
Gli emo e i poser.
Poser.
Dovrebbe leggere così, poser, aiutami.
Salvatore?
I film.
I poser.
Che vogliamo chiamare Mr. Brown, non lo so.
Esatto.
Mr. Brown, chiamiamo.
Allora, insomma,
come rovina di Ghetti quest'altro.
Cioè, lui che fa parte della subcultura dei vecchietti rompicoglioni. Vabbè, è una roba incredibile.
Ma il Rispoli chi è? Non ho capito.
Per favore, battiamo, ci rompere i coglioni, ma... Allora... Ci sono gli emo che si identificano appunto con la depressione, l'emozione come depressione, tutte ste pippe mentali, e poi ci sono i poser che diciamo abbracciano la corrente emo, ma solo da un punto di vista estetico. Cioè sono quelli che si vestono da emo ma non necessariamente sono emo,
cioè quelli, ecco, che fanno finta,
esatto,
si chiamano poser ma sono in realtà quelli che fanno finta.
Sono i cosiddetti
quelli che fingono,
atteggiomani, diciamo.
Quelli che si atteggiano a emo. Quindi, sì, in, esatto, realtà magari non ascoltano la stessa musica o non si tagliano.
Sì, ad esempio ascoltano musica punk che si avvicina all'emo, ma non sono proprio emo. E quindi abbracciano solo, cioè diciamo sono i modaioli del movimento emo.
Del movimento della subcultura emotional.
Emotional. Sì, insomma.
Ma se naturalmente se qualche emo è all'ascolto, oppure qualcuno ha amici emo che sono ancora in vita e vuole farli interagire con noi per fargli raccontare le loro esperienze emozionali, noi siamo disponibili qua.
E qui casca Cecio Nick, che ci scrive. Nick non è un nickname, cioè un nickname si chiama Nick, sarà Nicola, non so,
si è incartato da solo.
Si sta auto
Nick, che ci scrive più parlate di una moda stupida più diventa importante. Gli emo sembra che stiano avendo successo per quanto sono detestati da tutti, proprio perché ne parla la gente. Se tutti li ignorano, puff, spariscono. Nessun teenager, coglione, aggiunge lui, voglio denunciare.
Ma lui si dissocia, eh. Sì, eh sì, eh. Ma lui si dissocia, eh.
Io mi dissocio, sì. Mi trucco tutte le sere. Nessun teenager, coglione, può più diventare un emo, perché non ci saranno più emo, perché saranno stati... eliminati dall'ignoranza della maggioranza delle persone.
Che poi, tra l'altro, c'è una cosa allucinante, che sempre su YouTube ci sono i video delle battaglie, cioè degli scontri proprio fisici tra emo e punk, emo e metal, della roba divertentissima. E molto spesso, al di là delle previsioni, sono gli emo che picchiano duro, sì.
Perché sono forgiati dal dolore,
probabilmente. Probabilmente sì, cioè per sfinimento battono l'avversario.
Con l'autolesionismo, poi con i tagli alle braccia. Comunque io vorrei rispondere a Nick, perché sinceramente il discorso che fa lui in parte è vero. Cioè nel senso che se uno una cosa la ignora, fai finta che non esiste, e nella finzione che non esiste quella sparisce. Però in realtà non è così vero, perché... Se da un lato possiamo dire che questi tipi di subculture, queste tendenze vengono anche portate avanti e lanciate dalla cultura dei media, eccetera, eccetera, però hanno un bacino a cui attecchiscono. Se esistono dei gruppi che fanno riferimento...
Dal bacino magari attingono
vabbè sì attecchiscono sul bacino, attingono dal
bacino, attecchiscono no. Sul terreno,
ogni tanto rispondono sul terreno grande Chiara.
Ogni tanto rispunta questa proprio indole da censore
che non riesce a trattenersi.
No, però il discorso è che va bene ignorarli, però non bisogna nemmeno far finta che non esistono, perché se esistono un motivo c'è. Esatto. E quindi non è vero che l'ignorare una cosa, anche perché sennò tutti noi ci mettiamo a ignorare Berlusconi, non è che non esiste più.
Esatto.
Continua a esiste.
E fa pure danni.
Vabbè, però sono due cose completamente diverse.
Ma no, però è lo stesso ragionamento, non è che se tu una cosa la ignori sparisce.
Entrambe tendono alla distruzione.
Esatto.
Sì, entrambe tendono alla distruzione, ma mentre gli emo vengono strumentalizzati dai media, comunque dalla moda, eccetera. Berlusconi fa parte di quella parte che crea la moda.
Ok, ma vengono strumentalizzati perché? Perché comunque sanno che c'è qualcuno a cui questa strumentalizzazione può far presa. Se no tu non lo strumentalizzeresti.
Sì. No, ma
infatti non è che te vengono
d'accordo con te.
Non è che te vengono a strumentalizzare
cominciamo a parlare romano, eh? Cominciamo a parlare romano. Ci sono visti troppi romanzi criminali.
Da cinque zumbolo.
Non è che te strumentalizzano quello che legge il libro. Vabbè, che si mette sotto all'albero,
assolutamente,
e che a cui tende la pargoletta a mano.
Secondo me c'è un problema di appartenenza, nel senso che adesso ci si annoia e quindi si deve appartenere a qualcosa.
E quello è un altro problema fondamentale che rientra in un problema sociologico.
Poi un tempo c'era la politica, i ragazzi
facevano politica. Anche comunque le mode ci sono sempre state, però dietro delle mode c'era comunque sempre almeno un minimo di contenuto.
Esatto.
Adesso è tutto puramente forma, dal mio punto di vista.
Questa è un'altra caratteristica.
Tutto puramente forma perché io sono triste, il mondo non mi accoglie come voglio e quindi mi taglio le vene come fanno magari emo. Poi ovviamente io sto semplificando, io invito, se c'è qualche persona che è a favore di questo tema, insomma invito ad ascoltare e a dirci la sua.
Come dice Galimberti, come dice Galimberti, c'è uno svuotamento valoriale che viene riempito dalle stronzate che oggi ci propina la TV, la radio, la televisione.
Adesso per drammatizzare vorrei mandare tutti coloro che sono, insomma, che ci stanno ascoltando sul sito www.nonciclopedia.wikia.com.
La famosa nonciclopedia da cui attingevamo per fare spritz bar praticamente, per dire tutte le stupidaggini.
Insomma, basta che andate su Google, cercate emo e vi compare fra i primi risultati emo secondo nonciclopedia, e è una pagina spassosissima perché tra le varie vignette che ci sono c'è tipo un uomo accorciando, come si dice quando fa il braccio?
Non lo so manco lei, aiutatela.
Falciare
l'erba, rasare l'erba, tagliare l'erba.
C'è quest'uomo,
fumare,
questa macchina che sta facendo il prato e dice: vorrei che il mio prato fosse emo, così si taglierebbe da solo.
Ecco.
Tutta una serie, insomma, di vignette veramente simpatiche. Tra cui ce n'è una proprio pesante, perché c'è una fotografia di Adolf Hitler con questa frangia da una parte e c'è scritto il giovane Adolf Hitler prima di un concerto in una rapa, in una rara foto d'epoca.
In una rapa,
c'è anche questi emo che sono, che hanno questa pettinatura da un lato. Poi fra altre cose divertenti che possiamo trovare una cosa un po' splatter che io la trovo fantastica, perché io ho questo gusto splatterissimo. Cioè praticamente una vignetta, un piccolo riquadro, cioè un'animazione, diciamo due fotogrammi, e c'è tipico rito emo, c'è una persona che sta tagliando una fetta di formaggio. Ma siccome è un emo, appositamente si taglia anche un dito
e lo condisce.
Insomma,
ma perché accompagnato con un po' di pane, il top, diciamo.
Sì,
il dito col pane.
C'è l'emo che si spara in bocca, c'è quella che si taglia le vene, c'è Gillette, il meglio di un emo.
C'è anche un'altra che andrete a vedere da soli, perché insomma, mi pare abbastanza, a meno che qualcuno non la voglia dire te, Chiara.
C'è Emodium. Se la figa ti sorprende, sorprendila con un Emodium.
Che bello.
Bellissimo proprio. Che diciamo che stiamo proprio.
E si è proprio ribaltato il ruolo dei protagonisti di questa trasmissione.
Vabbè, io sto solo riportando quello che Non-Ciclopedia scrive. Che insomma è anche questa una realtà da prendere in considerazione. Perché
sì, un censore letterario che si è trasformato in uno in un caricatore di porto. Perché anche gli scaricatori di porto vengono etichettati.
Sono emo anche
no,
loro.
Non sono emo, però non devono essere discriminati, allora caricatori di porto.
Sì. Che poi gli emo fondamentalmente sono adolescenti che quindi vanno a scuola, e sempre dalla fonte Non Enciclopedia ci dà l'elenco di tutti coloro che picchiano o che solgono picchiare gli emo, che vanno dai truzzi, i punk, i metallari, i rapper, i rocker, i gabber, che non so chi siano, i grunge, i comunisti, i mozzi, i boy scout, gli scoiattoli, i testimoni,
cioè,
di Geova.
Boy scout?
Vabbè,
cioè,
boy scout,
scout che no? Picchiano gli emo. Vuol dire che siamo proprio alla frutta.
A volte anche i professori, i bidelli e addirittura i banchi che prendono vita e li picchiano da soli. Quindi questi cadono in depressione, vanno al McDonald's più vicino per... dove in realtà non mangiano nulla, perché loro non si nutrono.
Ah ecco, loro si nutrono di lamette.
Beh ragazzi, però dobbiamo dire una cosa: il ragazzo sfigato, quello che insomma è sempre stato, che è stato picchiato, è una figura ricorrente in tutta la cinematografia di qualsiasi paese,
sì,
insomma, quindi si tratta di dare un nome nuovo a un fenomeno già esistente. Perciò insomma non è che ci dobbiamo
ma secondo me se mi stai dicendo stiamo parlando di un cazzo
da un'ora. Ma no, fondamentalmente venivano picchiati i nerd.
I nerd,
cioè quelli un po' sfigati.
Sì,
ma no, perché sono considerati
nerd.
Stilosi fondamentalmente.
Ma adesso i nerd sì, si sono elevati e sono gli emo che prendono le botte.
Esatto. Attenzione,
sono i nerd che li picchiano.
Esatto. Vorrei dire un'altra chicca della pagina di Non-Ciclopedia, che secondo me è la più bella in assoluto. C'è un emo impiccato e sopra c'è scritto laccio emo statico. che indica insomma la...
Sì, sempre con queste chicche e giochi di parole alla Ezio Greggio proprio.
E ce ne sono di tremendi, anche se scartabelli questa pagina, alcuni che vi...
Ma come ti piace questo tema?
Io vi consiglio...
Quanto ti piace?
Vi consiglio di andare su questa pagina perché è di una cattiveria raccapricciante.
Sì, sì, sì.
Anche,
insomma, ma io vorrei sapere le altre categorie, diciamo, le altre subculture giovanili vengono bistrattate allo stesso modo? Un po' sì, perché ovviamente come tutti gli stereotipi vengono un po' presi in giro, ma diciamo che forse gli emo, siccome sono quelli un po' più sulla ribalta in questo periodo,
no, comunque, soprattutto perché comunque
rispetto ai punk per esempio, che comunque sono anche un po' passati di moda, non lo so.
No, il problema è che a differenza dei punk, dei rapper, gli emo prendono le botte, invece i punk e i rapper le danno, quindi pochi diciamo che si mettono contro.
Ma qua secondo me perché c'è la considerazione che gli emo hanno un po' questa cosa masochistica e quindi godono a prendere le botte, secondo
sì, ma è
alcune concezioni
sbagliatissime,
e quindi per quello tengono picchiati. Che... però non ci dovrebbe essere gusto, perché lì il gusto sarebbe non ti picchio.
Non ti picchio.
Adesso voglio vedere che fai. Non ti picchio.
No, picchiami.
Voglio vedere no, poi che fai.
No, sì, effettivamente è un po' la cosa strana. Comunque
intanto un po' la cosa strana, pensavo che portasse chissà dove.
Chissà dove.
Verso qualche valanga emo.
Un po' la cosa strana. Un film di
travolti qua da Cipria e cosmetici vari degli emo,
esatto.
Probabilmente.
Esatto.
Comunque, da Messenger siete attivissimi questa sera. Avete voglia di scrivere tantissimo. Però noi vi lasciamo un po' di suspense e vi mandiamo un'altra canzone che proprio richiama anche un po' quello, leggermente quello stile proto-emo che è il punk.
Protozoo. Le 22:20, perché ancora il sognare orario per far vedere che eravamo in diretta non l'avevamo fatto. Lo fanno sempre tutte le trasmissioni serie, il sognare orario per...
Sì, riempie, diciamo.
Riempie, bravo. Anche per caso ho beccato la corrida sabato sera. A un certo punto Jerry Scotti, per far vedere che è in diretta, ha detto il sognare orario e quanto sta a fare la Juve.
proprio così, perché ah, proprio... so in diretta, non mi potete dire niente.
E anche diretta @radiofonica.com.
Sì, l'ha detto lì. No. Quello l'ha detto un maestro d'orchestra, un così a caso.
Sì, sì, prega Dio.
Oppure
Roberto, prega Dio.
Allora, siamo qui sempre a Radioattivi, stiamo parlando di cultura giovanile, in particolare la puntata c'è stata monopolizzata dagli emo.
Sì, dagli emo.
Che di cui abbiamo sviscerato tutte le viscere fino ad ora, forse erano contenti anche loro, visto che li abbiamo squartati.
Sì, gli piace.
Gli piace anche a loro. Perché rappresentano fondamentalmente adesso una delle culture che va più di moda
insieme ad altre, tipo i rapper, hip hop.
I rapper, hip hop. Ma possiamo passare invece, facciamo un salto adesso dalla una cultura abbastanza strutturata, come può essere, tra virgolette, strutturata, non vorrei che il censore mi si offendesse, come può essere quella degli emo, che ha un magari un suo senso, ha un fenomeno più che una cultura come quello dei discotecari.
Ecco.
Perché lì vammi a trovare una base culturale dietro.
La base culturale, la base culturale non è culturale, è solo esclusivamente musicale, cioè è una cosa che ha radici nella disco music anni 70, che a sua volta ha radici nel funky,
che a sua volta ha radici nel Charles, che a sua volta ha radici nel ticchettio che facevano i canti della pietra,
la canti gregoriani.
Dai canti dei gregoriani, perché sì. Se diciamo l'emo può essere identificato un po' come una subcultura, io faccio fatica a identificare il fenomeno discotecaro o il tunsettone come una subcultura.
Il tunsettone è un gran problema, perché è una
È vero che è un gran problema.
Soprattutto acustico. No, perché è un insieme di ignoranza musicale, ignoranza culturale, ignoranza di un po' di cose.
Non che cattivo gusto.
Cattivo gusto, molto kitsch.
Non ti piace come sono vestiti?
Mamma mia.
Ma io direi che con quel cappottino viola stasera non puoi pararti.
No.
Che meno male che non è.
Che meno male che non
stavamo. Telefonica.
Se stavamo in televisione, guarda, tu proprio non entravi manco per striscio, guarda.
Manco per striscio. Film di Ennio Agnew.
Insomma, torniamo a questi tunzettoni.
Insomma, sono
un problema.
Cioè, diciamo che sono le cosiddette scorie radioattive di una società occidentale fondata appunto sull'apparenza, sul locale vitrina, un po' come sono.
Sul locale?
Il locale vitrina. Che sarebbe il locale, il posto, diciamo, discoteca, sì, vetrina, dove sono discoteche che addirittura, paradossalmente, non si balla. Cioè, non si balla, si sta lì, si appare. Così.
Si appare.
Ci sta là,
e si fanno dei movimenti mistici.
Sì. Ma neanche,
Non ci si muove più.
Non ci si muove, perché ormai
fanno yoga.
Chi balla è considerato comunque uno di origini contadine. Non ho capito questa cosa. Cioè, non è percepito più come un luogo di sfogo.
Come questa luogo cosa di... non la sapevo.
Sì, cioè, se tu ci sono molti locali anche qui a Perugia, tipo, vabbè, adesso non posso fare i nomi, però ci sono locali in cui c'è musica per ballare, cioè musica dance, ma non si può ballare perché c'è un determinato target di persone che non ballano.
Ma quindi che fanno? Stanno tutti in piedi in mezzo alla pista, fermi?
No.
Seduti per
no,
terra?
No, perché adesso c'è un concetto nuovo nelle discoteche, non è più la pista. Cioè, il centro della discoteca non è più la pista. È o il cesso per fare sesso, per pippare, o il privé.
Quindi stanno tutti in fila.
Cioè, il privé, sì, che sarebbe?
Per fare sesso e per pippare.
No, per pippare soltanto.
Ah, per pippare.
E ci sono questi privé che sono, insomma, delle... ci sono delle poltroncine in cerchio dove costa 20 euro di più starci, ecco.
Tu quindi, quindi una serata in discoteca mediamente ti porta via intorno ai 50-60 euro.
Sì, una cinquantina d'euro, ma discoteca di discreto livello, ci stanno, diciamo.
Andiamo bene, diciamo.
Però il discotecaro,
la faccia ai contadini.
Esatto. Per, invece il discotecaro,
i contadini ballano, perché dicono, dopo che ho speso 60 euro manco me lo fa ballare, non ho capito io, scusa.
Non è che i contadini sono tutti sociali. Per sapere, insomma.
Però detto tutto ciò, il discotecaro di cui parliamo noi è il discotecaro fondamentalista, che è il discotecaro che invece balla. Che è quello,
certo.
Ecco, esatto.
Che è quello un po' estremizzato quest'anno da Zelig, da quel personaggio.
Esatto, e siamo che è diventato... ti stimo. Che infatti, Mattia fa delle facce.
No, io sto rispondendo.
Ma Mattia non ti ha sentito.
Infatti,
non ti ho sentito, io sto rispondendo, amici di Manchester, e fra poco vi darò voce.
Che... Quella è la tipologia di discotecario che viene discriminato anche da chi va in discoteca.
Ah, ok. È l'emarginato della discoteca.
Esatto, che è proprio quello che dici tu, il siamo noi, siamo noi. Siamo noi, cioè, quello che notoriamente ha una Golf con gli alettoni,
okay.
O al massimo una appunto GT con il cofano Ferrari, del costo di 5.000 euro, ma non l'auto, il cofano.
Il cofano solamente.
Esatto. E immancabili i neon sotto la macchina e solite
stronzate.
Vabbè,
quelli lì che si vedono anche in 3 km e mezzo.
Esatto, un po' Fast and Furious e compagnia bella. Poi c'è la maglietta o la smanicata argentata, rosamente argentata, con la scritta o siamo noi.
Giustamente adesso.
Oppure un DNG a caratteri cubitali.
E quelli belli grossi. Però esatto. La cosa più assurda sono quelli che vanno in giro così anche fuori dalle discoteche.
Esatto.
E tu gli dici, ma che come
le curti, si capisce? quello è proprio il discotecario che viene discriminato anche all'interno delle discoteche, perché è considerato,
come lo vedono, gli sputano.
Esatto, sì, è proprio considerato. Il discotecario ha delle caratteristiche proprio sue, nel senso che ad esempio vota Berlusconi perché escludendo Briatore non conosce altri cinquantenni da votare. Poi c'è il discotecario di sinistra che vota ancora Prodi, infatti la sinistra perde.
Si sbaglia, non capisce più dov'è.
Esatto. Poi c'è
la sinistra, dove sta? Ah, la sinistra, quella. Non avevo capito.
PD-L, diciamo.
Ok.
Poi c'è il. Poi c'è. Hanno il loro TG proprio preferito, che è Lucignolo.
Giustamente.
da dove
prende. Ciao, amici della notte!
Muoviamo la telecamera a cazzo di cane, dai! Che è un po' così. Poi c'è il luogo preferito per fare sesso, che è ovviamente il bagno della discoteca.
Vanno solo lì, anche di giorno.
Sì, si accoppiano lì, fanno figli lì, che nascono i figli che nascono col gel.
Direttamente, sì. Proprio.
Poi c'è l'attività sportiva preferita, che è pompare in palestra e fare lampade.
Ah, giusto.
Adesso
anche
vediamo.
Perché non puoi non essere abbronzato.
E palestrato.
È palestrato.
Perché sennò la smanicata non avrebbe senso.
No, in effetti, ecco. Se ci mettiamo noi alla smanicata, noi potremmo fare un brutto effetto.
Esatto.
Non so, bisogna anche essere depilati, penso.
Sì, sì, soprattutto depilati.
E quindi anche lì noi siamo deficitari in quel senso.
Io soprattutto. Tutto.
Probabilmente il gioco a fine puntata sarà indovinare chi siamo noi.
Chi siamo noi?
Chi siamo noi?
Io volevo fare una domanda, ma secondo voi che siete colti, preparati, anche un po' critici, quel personaggio di Zelig che fa e siamo noi, e siamo noi, e siamo noi,
non è immaginario.
Aspetta. No, aspetta.
No, potrebbero correggere quelle 3-4 ore, potrebbe partire lo shoutcast.
Se mi continuate a rompere gli zebedei, non lo so, ci metto normale che ci metto 3-4 ore. Quel tipo di personaggi lì, comici, che prendono in giro i discotecari, non fanno altro per favorire... non fanno altro che favorire comunque la perpetuazione di un sistema.
No, secondo me invece fanno... cioè, cercano di far rendere conto dei livelli di tamarraggine che riescono a raggiungere, ecco. Cioè, se tu metti un tamarro, lo metti a nudo le proprie debolezze, che sono quelle, cioè tutte.
Però non è la logica di cui parlava Nick anche prima. L'importante è che se ne parli.
No, perché
ma
mentre gli emo li fai vittima, lì non li fai vittima, li ridicolizzi, è diverso. Cioè, l'emo lo fai vittima e dici, questi lo fanno vittima perché...
Però guarda,
invece là lo prendi proprio in giro.
Sì, ma il fatto che ci siano, che quello vada a fare le serate in discoteca è emblematico, nel senso che è diventato famoso pure lì.
Ma perché lui dopo diventa famoso non tra i discotecari di cui parlavamo prima, cioè quelli che non ballano, ma tra i discotecari.
Ah, su quelli che li è vero, perché c'è la differenza. Quelli che non ballano
fa presa su quelli.
Ah, giusto, giusto.
E quelli, il discotecaro vero, che è quello che lui rappresenta, si sente offeso e quindi cerca di essere meno discotecaro possibile.
Certo.
Questa è un po' la logica
che ci sta dietro.
Insomma, ricordiamo insomma che l'unica persona che sta parlando dei discotecari è Sergio e un motivo c'è, insomma.
Perché anche io porto le canottiere con le scritte e con il numero dei carcerati.
Sì, però diciamo che in Abruzzo i discotecari hanno ancora la camicia di flanella, il cinturone, il campero e i pantaloni lucidi,
esatto,
neri. Ok, infatti, perché ci chiedeva Gomez, che evidentemente è abruzzese anche lui, come sono i tunz di Sulmona.
I tunz di Sulmona sono...
Tu li conosci bene.
Coi confetti in mano.
Allora, i tunz di Sulmona hanno tutti... ovviamente la macchina truccata, e molte delle auto sono punto, e siccome ci sono pochi soldi, la 1 turbo diesel.
Sì, sì, sì,
la
sì,
famosa
sì.
1 turbo diesel, e ci sono
la 1 del 90.
Esatto. No, no, quella proprio vecchia, 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 tra le prime edizioni, diciamo. Sì, no, no, c'è un folto gruppo di truzzomani giù a Sulmona, che appunto poi che va all'apocalypse, che noi prendiamo in giro chiamandola la porcalypse.
Naturalmente.
Perché dove si consumavano le prime pomiciate, quindi la porcalypse, okay. Sì.
Ma pensavo cucinasse maiale.
No, no, no.
Però una realtà è che più il centro è piccolo, più il centro urbano, più diciamo la comunità è piccola, e più
la gente mormora,
più c'è questa preminenza dei truzzi.
Perché l'esistenza del truzzo va di pari passo, cioè è inversamente proporzionale a livello culturale della zona, del contesto e della compagnia.
Vabbè, però comunque il livello culturale non è direttamente proporzionale alla grandezza della
della
zona.
Perché la zona,
altrimenti a Roma sarebbero tutti dei grandi letterati e filosofi.
No, però a Roma è molto più probabile trovare un letterato, un filosofo che
c'è piccolo centro. Di grazie a Salapoia, come si dice letteralmente dallo spagnolo, e non lo traduco.
No,
e quindi
no. Ma fondamentalmente un'altra
no, tac tac, mosso giusto, mosso.
È linguaggio giovane, che sfotti. Qua stiamo parlando giovane.
Ma linguaggio senza vocali. Io voglio rompere questo mito del linguaggio.
Il linguaggio giovane è quello senza vocali. Se ti vai a vedere
perché
i messaggi.
È il linguaggio del Ministero delle Finanze, quello con cui fanno i codici fiscali.
E quindi hanno iniziato a parlare
zoom così, tutto. Sì, sì, sì. È nato da lì.
Più giro
esatto,
e
sarei io.
Insomma, no. A proposito di
a proposito
di attività culturale, che tu prima dicevi, no, il piccolo centro c'ha comunque la cultura. Infatti l'attività culturale principale dei truzzoni è quella di imparare a memoria i testi della Pausini e di Ramazzotti.
Ah, perché sono un po' loro.
Esatto. Loro sono la parte romantica dei truzzoni.
Ah,
e
okay.
Poi che però è un'attività tipicamente femminile, ma non solo, perché io ho visto dei video della Pausini, della Ramazzotti che dove c'erano dei ragazzi in prima fila con la fascetta Forza Laura.
Forza Laura.
Che la cosa mi sconvolge un po'.
Poi al suo fascino tra un
sì, con la culona del cazzo che fa la stessa canzone da 30 anni.
Qui a Perugia dice abbiamo le magliette Forza Chiara, esatto, le magliette Forza Laura. Perugini mi capiranno.
Ma
e non ci riferiamo naturalmente alla nostra Chiara.
Esatto.
Faremo anche quelle di magliette viola, notoriamente.
E poi c'è la e poi c'è l'attività culturale preferita dai maschietti truzzoni, che è lavare l'auto ogni 15 secondi, certo. Diciamo, che c'hanno quella punto che si è consumata,
sì,
quella
sì.
Punto GT che si è consumata.
Ma la musica che loro ascoltano, che è quella la musica da discoteca, che è techno,
non
è
come
techno, si definisce?
Perché la techno
che cos'è?
È una musica
house,
che
progressive.
È l'house nel migliore dei casi. È house nel migliore dei casi.
Nei peggiori.
Nel peggiore dei casi è proprio la commerciale becera dei vari Gigi D'Agostino, Gabri Ponte, che era lui.
In realtà è Maurizio Pistocchi.
Sì.
Cioè,
che faceva era uno dei due degli FL65,
ah, sì,
vi ricordate?
Sì, sì.
Esatto, quella roba veramente.
E da lì è nato il linguaggio di
questa. Esatto.
C'è uno il Donga.
E poi c'è la musica house che abbraccia ancora un po' i truzzoni, e poi c'è la techno che si muove su ambiti diversi. La techno che abbraccia anche il movimento rave, che non mi ricordo come si chiamano, i ravers, che abbraccia un po' il movimento rave,
che è un po' la musica d'acido definita.
Esatto, cioè che si avvicina un po' comunque anche ai movimenti politici, le varie street parade di Bologna, le varie manifestazioni techno dove appunto c'è una mescolanza di interessi. Intesi come appunto come passione, che potrebbe essere la politica, come la musica, abbraccia cose diverse. Però anche la techno, poi non si capisce qual è il confine tra techno e house, è una cosa un po' che se la canta e se la fischia.
Diciamo che l'house è la techno con un nome diverso.
No, è una techno commerciale, è una techno più orecchiabile, diciamo.
La Tecno 2 la vendetta.
Esatto, esatto.
Ma visto...
Oh santo Dio.
Ma magari qualcuno da casa ci può aiutare a districare le maglie del qualche discotecaro apparirà. E io direi che per far palesare qualche discotecaro farei un'altra pausa, visto che sono le 22:35 anche, per lanciare e lanciamo una canzone di cui ci parla Sergio.
Sì, adesso già, cambiamo completamente argomento, nel senso che non
parliamo,
si parla
assolutamente di... No.
Ma quasi, quasi.
Sono tornate in regione.
Parliamo quasi di Abruzzo, perché il soggetto di cui parleremo è di origine abruzzese. Parleremo di un gruppo, voglio presentare questo gruppo, i Brute Fond, che è un gruppo svizzero fondato sul finire del 2007 da Max De Stefanis, che è ideatore del progetto artistico, compositore e paroliere. Insieme a ad altri...
E paroliere. Che basta, diciamo.
Ancora non è iniziato.
Che parolizza. E insieme a Fabio Machado, penso che si pronunci così, che suona il basso, Barbara Widmer, voce e piano, e Jonathan Chiaravallotti, che ha la batteria.
E anche Giovanni Fizzchiolli.
Sì, posso dire qualsiasi nome, tanto nessuno mi può controbattere.
Ma io direi di far parlare
dirige
la
l'orchestra,
musica,
vince, no? Tempera. Chi dirige?
Adesso mandiamo Borderline dei Brute Fond. Borderline dei Brute Fond, spero che la pronuncia, insomma, sia quantomeno verosimile. Io vorrei salutare la Noemi, la piccola Noemi, che è la figlia di Max, del fondatore. Siccome è piccolina, bisogna salutarla.
Siamo diventati proprio tipo Piazza Grande.
Vabbè, la piccola Noemi, dai.
Sì, sì, dai. Un po' di dolcezza in questa trasmissione, sì, cinicamente cinica.
Ciclicamente cinica anche.
Quindi salutiamo Max e la Jenny, che è la manager.
Ah, ok. La madre di Noemi? No.
Eh? Sì.
La madre di...
Sì, loro sono marito e moglie. È evidente, diciamo.
Invece, mentre Chiara ha un attacco epilettico in diretta,
sì, attenzione,
non vi facciamo vedere perché è uno spettacolo indegno.
Però fa i versi perché aumenta l'auditel.
Sì, sì, sì. Io nel prendere la parola, anzi, nel darla agli ascoltatori che stanno interagendo con noi su MSL,
dare ricordo, per prendere, diciamo.
Sì, vi ricordo diretta@radiofonica.com. E intanto saluto Casa Baldeschi che ci sta ascoltando.
Ah, Casa
che
Baldeschi!
Non è Casa Baldeschi, c'è anche un MySpace. Casa,
sì,
Baldeschi
sì, sì,
è
sì,
una casa che ha un MySpace. Io non lo conoscevo. www.myspace.com/casabaldeschi.
Hanno creato sitcom? Hanno creato anche la sitcom? Casa Baldeschi?
Sì, quasi, ci siamo quasi, è più che una sitcom.
Salutiamo anche, ne avevamo parlato all'inizio, si è connesso adesso S-Quiz,
vai,
è uno spettacolo. Salutiamo Rosario e Antonio.
Salutiamo Giuseppe che partirà presto per il Canada, il mio amico Giuseppe, il mio amicone.
Sta inventando.
Questo è verissimo. Uso privato di mezzo pubblico.
Ci contenga.
Mentre, nel salutare ancora Nicola, c'è Sara che ci scrive... i peggiori, riferendosi ai discotecari, i peggiori sono quelli che hanno la maglietta di Corona. I discotecari sono sempre più usciti da uomini e donne della De Filippi, oppure la De Filippi che va a pescare solo discotecari. Questo è un po' come l'uovo e la gallina,
è
no?
Chi è nato prima, il tronista o
la De Filippi?
O la De Filippi.
Sicuramente la De Filippi, visto che c'ha 150 anni. Sì, sì.
Salutiamo anche Vincenzo, salutiamo Francesca, salutiamo Francesca che ci sta ascoltando e ci dice: io sono forse un po' troppo anni 60.
Sì, sì.
Però prima mi ha scritto che le etichette le facevano schifo. Diciamo che sì, anche l'anni
che 60. Che concordo.
Anni 60 è mod.
In cosa?
Che le etichette fanno schifo.
Le etichette fanno schifo.
Attribuire un marchio a una persona è brutto.
Assolutamente d'accordo. Però il discorso è che spesso si sbaglia nel voler etichettare tutto, e lo dico da persona che è leggerissimamente di sinistra, diciamo, però si sbaglia nel voler etichettare tutto e poi si va a finire noi stessi in delle etichette, perché comunque sì, ci si dice sono molto anni 60, comunque anche quella quindi... in qualche modo l'etichetta, perché è come noi vediamo gli anni 60 non avendoli vissuti,
certo,
ovviamente.
Esatto,
quello è vero, però fondamentalmente il dover dare un marchio ad una persona non è bello, perché tu dovresti essere te stesso al di là del marchio che sei, al di là del marchio che ti viene attribuito dalla società. Questo perché? Perché nell'ottica della semplificazione, se io riesco ad inquadrarti in un determinato modo, è più facile anche parlare con te.
Ma perché comunque hai ragione tu, senza etichette e tutto quanto. Comunque noi stiamo dimenticando anche una grossa fetta dei giovani, più che altro post-adolescenziali, una fetta cosa, che sono quelle delle zecche. Che sono quelle delle zecche che talvolta, non sempre, ma talvolta mi fanno un po' bestialire.
Sono molto etichettate.
Perché sono molto etichettate, no? Perché adesso va un po'
si auto-etichettano, diciamo.
Va un po' di moda non andare di moda.
Diciamo, i pensatori dei supermercati.
Esatto.
Va un po' di moda non andare di moda, no? Secondo me
il famoso onologo, insomma, dai.
Il famoso onologo, sì, sì, il famoso onologo. Comunque, continuando con MSN, c'è l'attivissima Laurella, con cui abbiamo avuto lo scambio prima su Mods, su Modetta, anzi, perché lei è
ciao
la ragazza, che viene salutata anche da Riccardo. E mentre prima si parlava della differenza tra techno e house music, lei dice che sono due cose distinte. La differenza sta nella struttura e nel ritmo. House music è sicuro è 4 quarti con la frequenza di 130 battiti. La techno invece dice che non ne ha idea. Un brano techno è strutturato invece in maniera semplice. Si tratta solitamente della sovrapposizione progressiva di loop della lunghezza di un mezzo, uno o due battute. Quindi ci dà anche una descrizione
tecnica, diciamo.
Tecnica è fondamentale la sezione percussiva nella
nella techno. E concludo...
messaggio privato per Laura: era molto meglio quando non avevi la DSL a casa.
No, non è vero, invece dà delle info.
Vabbè, ma io ci scherzo perché
no,
la conosco.
Sì, assolutamente.
Comunque, concludo il giro dei saluti salutando Vincenzo.
Comunque la trasmissione non è finita, eh?
No, però siccome
salutiamo nonno Paolo che compie 102 anni.
Che ci sta ascoltando con la sua ADSL mandandoci
ed è riuscito a connettersi, sì. Non si sa come, ecco. Ha capito lui come si clicca per ascoltare.
Sì. Quindi salutiamo anche i vari il gruppo dei Pratolani, quindi Radio Muse.
Radio Muse, quale Radio Muse?
Radio Muse, è vero. Radio
lui è,
Muse.
Perché lui è un fan.
Infatti me l'ha anche scritto: mettete qualcosa di Muse, l'abbiamo messo la scorsa puntata, quindi perso il treno. Sentiti la replica. Salutiamo anche Maurizio.
Maurizio Pistocchi?
Nicola che ci scrive molto diplomaticamente: house uguale merda. Sempre molto...
Ma forse la sua house uguale merda.
Sì, che anche questa era una battutona. E quindi con questo abbiamo,
perché
diciamo, concluso.
Io rientro nella subcultura dei cazzari di professione, sì. Quelli lì che dicono quelle cose così.
Io infilerei a fine
Gomez e Pasquale, dimenticavo.
Basta.
Così hanno tutti.
Gomez e Pasquale, incredibile. Lupo.
Ok, adesso puoi posare l'elenco telefonico di Perugia e dintorni.
Ecco, io vorrei infilare a fine
che
esame.
Che cosa vuoi infilare?
Vorrei rientrare nell'utero di qualcuno.
Dai! Devi lasciarlo nel dubbio.
Va bene, allora. No, allora domani alle ore 23 presso il Loop ci sarà un'esibizione del duo At the Bus Stop, chitarra e voce violoncello.
Ah, quindi suonano e cantano la fermata dell'autobus.
Sì, è un duo toscano che andrà anche in tour in Germania e fanno alternative rock, roba così un po'. Cioè un po' di contaminazione, un po' della roba.
Io vorrei fare una domanda, ma Davide ha preso dei soldi?
Sì, non c'è da dare a noi.
Sta facendo pubblicità da tre quarti d'ora a chiunque.
Finirò per vendere materassi.
Sì, non lo so.
Forse riceverà prosciutti.
Anzi, una domanda per Davide. Pasquale. Dice: ma perché non parlate dei ragazzi vintage che seguono la moda anni 70? Cioè, Davide,
i famosi mod. Io sì. Alla fine non sono nulla di... sono un po' mod. Ecco, un po' mod al massimo.
Ok.
Sì.
Io sono un po'... niente.
Sì, perché poi sono un po' mod nel vestiario, ma poi in realtà...
A me mi veste mamma, quindi sono anni 60. Io a me mi veste mia madre, mi compra gli abiti mia madre. Mi rifiuto di entrare in un negozio.
In un negozio.
Sì, concordo.
Sei un ragazzo no logo.
No, proprio che non lo vede il logo.
Non lo vede, no.
Il discorso. No, nel viaggio attraverso queste tendenze giovanili, mentre Chiara si sta divertendo animatamente perché le ho vista la trachea in questo momento, e non possiamo dimenticare un fenomeno come quello del punk, secondo me. Perché il punk, diciamo che nasce... è un
punk!
Il punk...
Aborigine mundi. Il punk. Aborigine mundi.
Ah, certo, c'era fin dall'epoca dei...
Non parliamo inglese.
Anche Fusili Busilibus si potrebbe dire.
Diciamo che è un movimento nato negli anni 70 in Inghilterra e legato fortemente a un'appartenenza musicale. Che ne so, leggendo ovviamente, perché io di musica sono ignorante, Ramone
Clary. Io ho problemi con le lingue.
Ramone Salvatore Fabbricate e belle cotolette schiocchiarelle con i miei cervi.
Era partita tanto seria questa puntata, stiamo finendo a peripatetiche sempre.
Esatto.
Finiamo sempre a peripatetiche.
Insomma.
Vabbè, dai, continua.
Sì, tralasciando tutti questi nomi inglesi che se volete conoscere.
Clash, Splash, Crash. Slurp.
Ma infatti era partito per fare il figo.
No, questo ci penso io qua ora.
No, adesso la riprendo in mano io.
I Clash. I Sex Pistols. Ovviamente adesso.
Sex Pistols.
No, però era molto inquadrato da un punto di vista musicale. È nato pure contro. Molto come protesta anticonformista contro la società. Contro. tutto quello che è per bene, ma anche se tu leggi su internet adesso dicono che è diventato quasi un modo di essere di conformista.
Sì, ormai
non è più una protesta nei confronti della società, ma è diventato quasi anticonformista.
Sì, perché ormai le vesti del punk
è diventato pro conformista.
Sì, no,
è diventato conformista, pro forma, diciamo.
No, più che diventato conformista è che il ruolo più o meno sociale che svolgevano i punk negli anni 70 adesso lo svolgono le famose zecche. O comunque, cioè,
diciamo che adesso il ruolo sociale è andato a decadere.
Sì, nessuno ha più ruolo
in maniera
sociale
perentoria, proprio non lo svolge più nessuno, neanche, diciamo, però neanche le menze del popolo.
Quando meno all'interno del quadro giovanile, diciamo la corrente che appunto ha sostituito il punk sarebbero le famose zecche da rave, diciamo.
Sì,
sì,
quelli che dicono vado contro la società.
Sì, vado contro la società, si sballano a palletta e stanno nei rave e sono gli stessi che poi stanno nelle solite street parade di Bologna e compagnia bella. Perché un po' quella corrente.
Perché ragazzi, per andare incontro contro la società bisogna fare qualcosa.
Esatto.
Stare seduti su una piazza e dico io vado contro la società, perché in quel momento sei nulla.
Bisogna agire.
Il mondo comunque può fare anche a meno di te.
Io non so poi.
Funziona. Anzi, speriamo che facciamo meno.
Tu, Mattia, che stai su Mson, non so se c'è un certo Francesco Cischi che ci aveva scritto in questi giorni rispondendo alla nostra mail la nostra mail promozionale della trasmissione, ci aveva risposto dicendo che lui avrebbe voluto parlare del movimento del fenomeno degli skinhead.
Ah, ecco.
Ci aveva scritto, però non so se è presente non, su MSN per interagire.
Non credo, non credo, posso andare a vedere se è presente online su Facebook.
No, comunque effettivamente anche il fenomeno di questi skinhead, nazi skin o simili che hanno un'appartenenza politica e quindi sono un movimento giovanile.
Attenzione,
che
attenzione però
che adesso non si capisce.
Attenzione,
ci
però
sono anche skin di sinistra.
È quello stavo dicendo. Ovviamente no, se lui fosse là. Sì. Ma dico attenzione perché Cischi nell'email si riferiva ai red skin, che sono i skin di sinistra, cioè dei gruppi gruppi di estrema sinistra. Per esempio a Perugia sono radicati molto all'interno del gruppo Ultra del Perugia Calcio. Sì, sono dei gruppi comunque violenti che si richiamano un po' a quell'ideologia, anche se contraria, ma in qualche modo uguale,
cioè fanno a botte solo se serve, insomma. Cioè i famosi,
no, però
fanno a botte cantando bandiera rossa.
Al di là della colorazione che possono avere, è l'idea che vengono o sono in parte sfruttati da una determinata parte politica e quindi sono un fenomeno che è un po' più caratterizzato politicamente rispetto ad altri nelle estreme, sia da un lato che da un altro.
Sì, è vero.
Quindi se magari quelli che abbiamo trattato fino ad ora erano più sviliti di senso politico, questi sono più caratterizzati politicamente, perché magari gli altri erano sfruttati merceologicamente.
Però molto spesso è vero che sono legati a gruppi politici, però è anche vero che sono molto, cioè diciamo che non hanno un quadro molto oggettivo della politica.
No, no.
E non solo della politica intesa come politica del momento, ma come appunto come materia, diciamo,
quadro ideologico,
cioè hanno delle visioni distorte della realtà.
Sì, quello sicuramente. Infatti se ci dovesse stare ascoltando questo Francesco che ci aveva scritto, se può darci una testimonianza, noi per un altri 5 minuti siamo qui volendo.
Esatto.
Altrimenti arrivederci e grazie.
Altrimenti ne abbiamo parlato senza contraddittorio.
Senza cognizione di causa anche fondamentalmente.
Sì, esatto. Così buttandola là a random, diciamo.
Sì.
Ma io a proposito, visto che ho lanciato l'idea delle zecche, visto che ho lanciato l'idea delle zecche, c'è una canzone di un gruppo italiano molto ironico che però fa anche molta breccia anche tra i non schierati politicamente.
Esatto.
Che sono Elio e le Storie Tese, che hanno scritto questa canzone, il cui testo è molto interessante proprio perché prende in giro diciamo quegli anticonformisti vuoti, diciamo così.
Esatto.
Vabbè, però comunque sentiamo.
La lanciamo come e poi ritorniamo per.
La lanciamo anche non tutta, poi ritorniamo.
Lanciamo
la finestra.
La lanciamo.
Parco Sempione, verde e marrone, dentro la mia città. Metto sul vibro, leggo un bel libro, cerco un po' di relax. All'improvviso, senza preavviso, si sente un pim pam pum.
un fricchettone, forse drogato, suona e non smette più.
Pondi,
questo è il fatto mio,
turba,
perché suona di
merda,
non hai senso del
ritmo,
e non leggo più
il libro,
quasi quasi mi
alzo,
vado a chiedergli
perché
ha deciso che
cazzo,
proprio oggi
niente lo fermerà. Piantala con sti bonghi, non siamo mica in Africa. Porti i capelli lunghi, ma devi fare pratica. Sei sempre fuori tempo, così mi uccidi l'Africa. E avrà pure tanti problemi, ma di sicuro non quello del ritmo.
Tengo il bugie che mi suona me.
Signore, sa che le dico, questa è la libertà. Sono drogato, suono sbagliato, anche se a lei non va. Non vado a tempo, lo so da tempo, non è una novità. Io me ne fotto, cucco di brutto, grazie al mio pim pum pam.
Bombi,
questa cosa mi
turba,
e mi sento di
merda.
Quasi quasi mi
siedo,
ed ascolto un po'
meglio.
Forse forse mi
sbaglio,
forse ho preso un
sbaglio,
forse forse un bel
cazzo,
fai cagare,
questa è la verità. Ora ti sfondo i bonghi per vendicare l'Africa, quella che cucinava l'esploratore in titola. Ti vesti come un rasta, ma questo no, non basta. Sarai pure senza problemi, ma di sicuro c'hai quello del ritmo.
E ho spiegato cosa succede in tutte le città. Io suono i bocchi, tu me rispondi, di questo passo dove si finirà.
Ecco perché qualcuno pensa che sia più pratico radere a suono un bosco considerato inutile. Roba di questo tipo non si è mai vista in Africa, che avrà pure tanti problemi, ma di sicuro non parlo dei bocchi.
E quando mancano poco più di 4 minuti alla fine di questa spumeggiante seconda puntata di Radioattivi, sempre il martedì sera su radiofonica.com, siamo sul finire, siamo agli sgoccioli di questa puntata dedicata ai fenomeni giovanili, di cui abbiamo raccolto anche molte testimonianze attraverso MSN, di cui abbiamo cercato di dare uno spaccato.
Chi? Non hai detto il soggetto?
No,
Mattia.
Non ho capito qual è il problema.
Beh, sì, sì,
sì. Quanti siamo? Che stiamo facendo? Noi, quindi il soggetto okay, è noi, okay, abbiamo, okay. Se
no
chi?
No, perché hai detto hai. Vabbè, 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 comunque non è un problema, non è un problema.
Quindi siamo proprio qua sul fine, sugli sgoccioli, abbiamo sviscerato questo, abbiamo cercato perlomeno di sviscerare questo fenomeno, non dico nella profondità, però cercando di dare uno spaccato generale di quelli che sono i fenomeni più grossi, e vi abbiamo anche fatto ascoltare questa canzone di Elio e le Storie Tese, che è un po', come ha detto Mattia quando l'ha lanciato, serviva a chiudere il cerchio.
Sì, sì, sì.
Come suo
sì,
solito,
sì.
Diciamo.
Sì. Sì, è la canzone preferita.
La canzone preferita. Sì, sì. E la metteremo anche la prossima puntata.
Insieme a Rebel Rebel.
A Rodeando Asi Azzurro.
Abbiamo solo queste 3 canzoni e quindi le sentirete sempre.
No, non è vero, non è vero. Il nostro parco musica è vario e abbraccia tutti i generi musicali.
Come potrete ascoltare beccando le playlist di Spitzbar o Radioattivi
o Radio Vaticana
che vagano sul nostro palinsesto, all'interno del nostro variegato palinsesto.
Variegato mondo giovanile, diciamo.
E quindi niente, io farei un ultimo giro di saluti velocissimi. No. Salutiamo Radio Muse, Gomez.
Radio Muse!
Ah no, a me piace Radio Muse, va bene. Radio Muse, anzi dico anche l'anno di nascita, 84.
Ecco.
Gomez.
Ciao Peppo!
Gomez, Laura, Francesca, Vincenzo.
Pasquale.
Dai, fammi seriamente. Laura, Francesca, Vincenzo, io sto andando per ordine.
Ecco.
Vincenzo, Sara. Poi effetto placebo, o effetto placebo naturalmente, però visto che stavamo parlando anche un po' di David Bowie, placebo, esatto. Non nominare il placebo.
Esatto.
Sono, dicono tutti che sono gli eredi.
Sì, tra l'altro
di chi? Soggetto, adesso
i Brute Fond,
Bowie, di chi? David Bowie.
I Brute Fond probabilmente suoneranno gruppo spalla di placebo, giusto per
Ah, ok.
Sì, esatto.
Quanto l'hanno dato?
Visto che sono svizzeri, gli hanno dato un bel pezzo di cioccolato. Allora,
2000 euro mi hanno dato per di sta cosa, però solo questa.
Però,
quell'altro 4000 euro.
E quindi dicevo, effetto placebo che nelle persone di Rosario e Antonio. Il mitico S-Quiz che mi fa spaccare le risate ogni volta che ci parlo, è spettacolare.
Fabio.
E anche un sacco di emoticon qui e lì.
Sì, 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 sì.
E conclude con il discorso, è troppo lungo da fare. E poi si disconnette. Tanto si disconnette. E quindi salutiamo tutti gli altri
ascoltatori. Casa Baldeschi, salutiamo Pasquale, salutiamo Giuseppe, salutiamo...
salutiamo Elisa, salutiamo tutti quelli che hanno interagito con noi per tutta la durata della nostra frizzante trasmissione.
30 ore per la vita, diciamo.
La prossima settimana avremo un altro argomento da affrontare tra il serio e il faceto, diciamo, il sociologico e il sociopatico.
Dico.
da parte nostra, non vi sveleremo niente perché appunto vi invitiamo ad andare sul gruppo di Facebook di Radio Attivi, iscrivervi e soprattutto contribuire con i vostri messaggi in bacheca durante la settimana. La trasmissione la fate voi se contribuite.
Esatto.
Oh,
se
no, vi dovete lanciato anche lo slogan.
Se esatto. No, vi dovete sorbire un'ora e mezza delle nostre puttanate.
Esatto, esatto.
Oh, ecco.
Esatto.
Oh, okay. Quindi mentre Chiara sta agonizzante e quindi non parla più da qui, io avevo detto che Viola porta male e questa è la dimostrazione fondamentalmente.
Sì, è il segno divino che Chiara sta per lasciarci.
No.
Nel senso fisico del termine.
Ma in senso non solo fisico. E mentre ci mancano questi ultimi 15 secondi per lasciarvi alla programmazione solida di radiofonica, io direi che ci
buon possiamo... orgia a tutti.
Come direbbero in Ice White Shot.
Esatto.
Vi salutiamo e vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Ciao.
Non guardate Ballarò e ascoltateci.
Ciao Giuseppe.
Ciao.
Radiofonica.com.